Newsline Sera.
18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio. La cronaca in apertura: un operaio è morto questa mattina travolto da un albero in provincia di Pistoia a Pescia. Secondo quanto appreso, l'uomo sarebbe stato colpito mentre stava lavorando in strada. Si chiamava Mario Morina, aveva 59 anni. L'episodio è accaduto verso le 9 di questa mattina. Lavorava per conto di una cooperativa incaricata dal comune di fare manutenzione del verde in via Vecchia Postale, una piccola strada che conduce a un'area boschiva nella frazione di Veneri. Un albero che Morina stava tagliando, probabilmente anche a causa del forte vento, gli è crollato addosso non lasciandogli scampo. Morina, che viveva con la moglie la frazione di Medicina, era in compagnia di un collega che ha allertato i soccorsi. Una volta giunti sul posto, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 59enne. Gli operai, commenta il sindaco di Pescia Riccardo Franchi, dovevano eseguire una manutenzione ordinaria, ripulire il sentiero e fare uno sfalcio dell'erba. Si dovrà ora capire perché si è tentato di tagliare quell'albero. È un albero, è caduto su uno scuolabus questa mattina intorno alle 8.20 nel comune di Rignano sull'Arno, la strada comunale Salceto. Una pianta ad alto fusto ha investito lo scuolabus sul davanti, danneggiando il parabrezza anteriore. Per gli occupanti non ci sono state situazioni di criticità, per quanto 8 bambini e 2 adulti siano stati portati in ospedale, all'ospedale di Pontannicchere di adulti. I bambini invece al pediatrico Meyer. I sanitari parlano di traumi leggeri. Comunque i pompieri sono intervenuti dal distaccamento di Figline Valdarno stamattina. Al loro arrivo gli occupanti dello scolobus erano comunque già stati soccorsi al personale sanitario. In Toscana da sabato è allerta con codice giallo per il forte vento, con previsioni per oggi di raffiche fino a 100-120 km orari. E ieri, appunto, sempre nel Fiorentino, un pino secolare è caduto in un giardino comunale a Scandicci. Riguardo all'episodio di Rignano, abbiamo avuto fortuna perché l'albero caduto ha rotto solo il palabrezza, questo quanto ha detto il sindaco di Rignano Giacomo Certosi. Per quanto concerne invece il pino che è caduto a Scandicci, era un albero monumentale protetto dalla sovrintendenza, che ha visto in questi anni una richiesta di monitoraggio precisa alla quale l'amministrazione si è sempre attenuta. Questo quanto ha dichiarato ai nostri microfoni la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, che ha aggiunto: il nostro albero era un albero controllato e sano, ma nonostante questo è crollato fortunatamente senza provocare una tragedia. Proprio per questo, ha aggiunto Sereni, da oggi riprenderemo in mano le carte territoriali per valutare gli interventi che dovranno susseguirsi nei prossimi anni, che tengano insieme tutela ambientale e sicurezza dei cittadini. Sentiamo la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
È difficile calcolare il peso di un oggetto che è alto oltre 25 metri e che ha un tronco enorme. Forse siamo oltre i 150 anni, perché ora, cadendo, sarà possibile anche stimare la sua reale età. E quindi, ecco, tutto sommato oggi i danni sono limitati. Oggi verrà ripristinata illuminazione, gas. Questo ci pone, insomma, davanti la questione seria di come sia necessario ottenere il verde pubblico urbano. Dobbiamo mettere insieme tutta la tutela e il monitoraggio sulla salute degli alberi, ma metterla appunto in relazione con la sicurezza delle persone. Sono due cose diverse. Ovviamente noi ci troviamo anche a dover analizzare non solo la pianta in sé, ma anche dove essa è collocata. Quindi chiaramente i livelli di pericolo: se io ho una pianta dentro un giardino pubblico, in una scuola o in un complesso sportivo, il suo livello di sicurezza sarà certamente più alto rispetto se io la stessa pianta ce l'ho in un campo, lungo una strada, eccetera. Quindi ho una riunione con i responsabili, voglio partire con un nuovo piano di monitoraggio e di valutazione, appunto inserendo dentro anche i criteri, non solo le relazioni tecniche, ma anche le valutazioni di protezione civile. I sindaci sono a capo della protezione civile, che ci possano permettere di valutare e di dare avvio anche a un tema che è quello del ringiovanimento del nostro patrimonio arboreo.
E peraltro un altro albero è caduto questa mattina intorno alle 10 su un'auto parcheggiata in piazza 20 settembre a Fucecchio, a Firenze. In questo caso non ci sono feriti. Poco fa un nostro ascoltatore, che ringraziamo, Pino, ci aveva segnalato un crollo di un albero in via del Mezzetta, vicino alle Poste, ma poi ci ha subito detto problema risolto perché l'albero è stato rimosso. Grazie comunque a Pino, continuate a intervenire anche con i vostri commenti, le notizie. 342-8104-111 è il numero WhatsApp. Accettiamo anche messaggi vocali, purché brevi, come diciamo sempre. Ancora cronaca, la morte di Matibu Bakir, colpito con caschi e pugni, bloccato mentre saliva sul bus, stretto al collo e accoltellato a morte, appunto. E questa è la testimonianza shock di un testimone degli ultimi istanti di vita di Matì. Intanto la procura di Firenze ha fatto scattare le manette per tre giovani campigiani tra 18 e 22 anni, presunti colpevoli del reato di omicidio aggravato, arrivato al termine di un pestaggio anche con bastoni, una bottiglia e, secondo l'autopsia, un'arma tipo la roncola. I particolari da Sandra Salvato.
Un diverbio ai giardinetti della scuola media Matteucci, poi il raid punitivo deciso davanti al bar Ballerini. Sarebbe questa, in estrema sintesi, la dinamica degli eventi in cui Matibu Bakir ha trovato la morte all'alba di domenica 29 dicembre a Campi Bisenzio. Secondo una prima ricostruzione dell'arma, un gruppo di ragazzi si sarebbe preso con il 17enne di Certaldo per motivi ancora non del tutto chiari, dissapori da cui è scattata un'onda di rabbia impossibile da arrestare, scolpita dalle ultime parole di Mati, riprese dalle telecamere del bus dove ha tentato di salire. Non ho fatto niente, non sono stato io. È tutto lì, negli occhi digitali dei presidi di sorveglianza, in quelli reali dei testimoni, la verità del fatto delittuoso che venerdì ha portato all'arresto dei tre presunti responsabili: Francesco Pratesi, 18 anni, Denis Mehmeti, 20, e Ismaila Ruisi, 22, tutti di Campi Bisenzio. Sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi e dalla crudeltà. 5 coltellate al termine di un inseguimento in strada da parte del branco, dal quale Mati ha cercato disperatamente di fuggire e di cui appare ora più nitida la sequenza, grazie soprattutto alle dichiarazioni di Aruisi, il primo a presentarsi in caserma alcuni giorni dopo l'aggressione. Il giovane ha spiegato di aver incontrato due amici, li ha accompagnati a casa, ma uno dei due è tornato con dei coltelli. Il racconto procede quindi per ricordi. Erano molto pensierosi ed agitati, e visto che nessuno parlava, Aruisi ha chiesto a gran voce cosa fosse successo. A quel punto Francesco Pratesi avrebbe iniziato ad urlare: l'ho ammazzato, mettendosi le mani nei capelli, mentre un altro rispondeva: non ci sei solo tu in questa storia. Una storia crudele che lascia a terra un minorenne e le sue vane implorazioni di essere lasciato in pace.
Un attentato incendiario ha danneggiato la notte scorsa il portone della caserma della Compagnia dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, competente sul Mugello. Ci sono stati danni materiali non alle persone, indagini in corso per trovare gli autori. Secondo ricostruzioni è stato lanciato un solo ordigno idoneo però a sviluppare la fiamma necessaria per bruciare il portone, che ha avuto ingenti danni. L'allarme è scattato subito, sul posto sono accorsi i pompieri. La caserma si trova in pieno abitato, al vaglio degli inquirenti. Le immagini delle telecamere disponibili sui probabili tragitti in arrivo e di fuga di chi ha attuato l'attentato. I carabinieri, oltre a rintracciare gli autori materiali dell'attentato incendiario, stanno monitorando se ci sono rivendicazioni al riguardo. Il fuoco ha completamente danneggiato, come detto, il portone, in parte l'intonaco della facciata dell'edificio. I pompieri hanno spento il rogo prima che le fiamme si propagassero oltre. L'attentato c'è stato verso le 4 di questa notte, unanime la condanna politica sia dal centrodestra che dal centrosinistra.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E ora la politica. L'annuncio di Matteo Renzi durante la kermesse di sabato scorso di voler stare dentro a campo largo per le prossime elezioni regionali agita i possibili membri della coalizione. Renzi ha aperto ad un Gianni Bis, ma ha detto: alle mie condizioni. Per Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, Renzi, che decide di guardare a sinistra, ha sbagliato lato, mentre il PD prende tempo. E particolari da Raffaele Palumbo.
Doveva essere la kermesse delle sorprese, certo la festa per i 50 anni, ma soprattutto Renzi aveva annunciato qualche follia per il 2025, la presentazione di un nuovo soggetto politico, una casa dei moderati aperta a tutti i centristi. E invece Renzi, nella kermesse dedicata al suo 50° compleanno, ha incentrato il suo discorso solo sulla destra di governo, risparmiando PD ed altri alleati in vista di un campo largo per le prossime elezioni regionali. Mancano meno di 10 mesi. Campo largo a cui Renzi si dice aperto, ma a modo suo. Ora, premesso che Renzi è già in coalizione per quanto riguarda l'attuale giunta regionale, in realtà non fa altro che fare quello che fanno tutti gli altri, ovvero stare dentro una coalizione cercando di portare a casa il massimo risultato possibile, cosa che farà l'area sleniana del PD, cosa che farà VS forte del recente risultato alle passate amministrative, così come farà il Movimento 5 Stelle, che continua a proporsi come indispensabile. Per il momento, mentre il PD prende tempo, è un tutti contro tutti, anche se questa volta Renzi è il primo a smussare i toni. Da VS e Movimento 5 Stelle arriva invece un no deciso tra il gelo e il dileggio, soprattutto in merito alle recenti performance deludenti di Italia Viva, rimarcate da chi comunque dimentica che Renzi continua a queste latitudini ad avere un peso. Chi prenderà quanti voti è veramente difficile dirlo, e non che da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle possa esultare. La questione ruota però intorno ai contenuti che dividono, dal piano dei rifiuti alla questione aeroporto di Firenze. È chiaro che a questo punto la gestione del possibile campo largo deve trovare un protagonismo forte da parte del PD, capace di fare una sintesi tra queste spinte al momento centrifughe.
Alle 18.44 salutiamo e ringraziamo Dario Danti, segretario regionale Sinistra Italiana, grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora Danti, questo Renzi non lo vogliamo proprio nel campo largo?
Io ho risposto, diciamo, a chi mi chiedeva cosa pensavo della kermesse, kermesse di sabato, che buon compleanno a Matteo Renzi, e anche dai microfoni di Controradio gli auguro altri splendidi 50 anni, ecco.
Però lontano dal campo largo, insomma.
Io vorrei discutere di contenuti, vorrei discutere di temi su cui, diciamo così, per tanto tempo la sinistra, anche quella che ho presentato io in altri anni, quella comunista, ha subito tanti veti. Io non sono uno che pone i veti, certe volte i veti si pongono gli elettori, non ti votano, ecco, se
Danti, la sentiamo purtroppo male, non so se è l'auricolare o qualcosa del genere, però
sono al telefono.
Forse
pronto, ora mi
ecco, ora
meglio?
molto meglio.
No, nel senso che molto spesso sono gli elettori che pongono i veti alle forze politiche. Mi pare che Italia Viva non se la passi bene da questo punto di vista negli ultimi tempi. Ma a parte le battute, vorrei che il campo largo discutesse di contenuti e di temi, e sulla base di questo si costruissero poi le convergenze e le alleanze. È una cosa che abbiamo sempre detto.
Sì, ma lei sa che anche a noi piacciono i contenuti più che le battute, no? Che poi sono anche carine, ma al di là di questo, sui contenuti immagino esista ancora, per quelli dichiarati, quelli sul tappeto, no? Quelli che si sanno, esista ancora una distanza abbastanza, non voglio dire siderale, ma insomma marcata rispetto alla linea di Italia Viva e quindi di Renzi.
Sì, su molte questioni c'è divergenza, ma anche rispetto alle scelte politiche che la regione ha fatto in questi 5 anni ci sono questioni che non abbiamo condiviso, penso in particolare al tema delle infrastrutture, ma anche, diciamo così, su nostre richieste che andavano sulla tutela dell'ambiente, sulla transizione ecologica, sulla sanità. Si tratta di discutere, noi comunque siamo interessati a costruire un'alleanza per i prossimi 5-10 anni che guardi, diciamo così, a un campo largo e che consolidi a livello territoriale quello che vorremmo fare e che in molte regioni abbiamo già fatto, quello che vorremmo costruire come alternativa al governo.
Grazie Dario Danti, segretario regionale Sinistra Italiana, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, un abbraccio, buon lavoro.
Side streets that just slip down. I wonder to myself.
Veniamo alla questione delle key box, molto sentita a Firenze, non solo, diciamo in tutte le città sottoposte al cosiddetto overtourism. Questa settimana portiamo una delibera in giunta, tempo 15 giorni per farla arrivare in consiglio comunale, dal momento dell'approvazione in aula sono 10-15 giorni al massimo perché diventi effettiva la rimozione totale delle key box a Firenze, quindi siamo intorno alla metà di febbraio. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro parlando degli esiti del COSPI, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, che ha detto Funaro è andato molto bene, abbiamo fatto il punto sulla situazione, ha aggiunto questa settimana appunto portiamo la delibera sulle key box in giunta, la battaglia sulle key box è iniziata da Firenze, ha detto Funaro, questo è il primo punto importante che ci dà la possibilità di andare a intervenire sia per il decoro della città che per la sicurezza, è una prima battaglia, un primo punto fermo messo sul tavolo degli affitti brevi in città, andremo avanti, ha assicurato la sindaca di Firenze con tutta la regolamentazione degli affitti turistici. Sindaca che oggi è stata impegnata nella relazione, nel dibattito in Palazzo Vecchio sul bilancio di previsione 2025-2027, riguardo al bilancio Funaro ha detto la misura simbolo è sicuramente quella sulla casa, sentiamo le sue dichiarazioni.
Il messaggio che voglio dare ai cittadini è che noi andiamo a presentare un bilancio che tiene dentro tante risposte per i nostri cittadini, dove abbiamo messo i cittadini al centro, dove abbiamo messo insieme ai cittadini al centro anche l'attenzione a quelli che sono gli investimenti e lo sviluppo della città, a partire dalle risposte sui temi abitativi, sociali, sportivi, culturali, tante risorse aggiuntive sulla spesa corrente per andare a dare risposte ai cittadini. Ovviamente la casa, la sicurezza, le tematiche della mobilità e le tematiche ambientali hanno un'attenzione particolare in questo bilancio. La risposta che posso dare ai cittadini è che con questo bilancio noi andiamo a intervenire per rispondere a tutte quelle che sono le loro esigenze, che continueremo a lavorare non solo per mantenere questi livelli di spesa, ma per fare in modo che anche dagli altri livelli istituzionali, in particolar modo dal governo, ci arrivino quelle risorse che sono necessarie per andare a dare risposte. Non è un caso che noi abbiamo aumentato la spesa, ma il governo ha tagliato le risorse di parte corrente. Nella finanziaria sono confermati i tagli e su questo noi continueremo a tenere alta l'attenzione perché si possa tornare indietro rispetto a questa decisione. La misura simbolo è sicuramente quella sulla casa. Io invito a trovare un'amministrazione comunale che ha messo 20 milioni di euro di risorse per ristrutturare le case popolari. Tra l'altro ricordo, in mancanza di risorse per la ristrutturazione da parte del governo. Noi lo abbiamo fatto, 20 milioni di euro sulle ristrutturazione delle case popolari, 4 milioni di euro sul contributo affitto per i cittadini.
Abbiamo chiesto uno studio per nuovi scenari di esercizio delle tranvie che prevedono anche l'uso della fermata unità. Vogliamo una rete ottimizzata per rispondere sempre meglio alle richieste di mobilità dei cittadini e servire a tutte le zone della città, lo ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, rispondendo a un question time in consiglio comunale di Matteo Kelly di Fratelli d'Italia, riguarda appunto al capolinea unità che è stato soppresso al momento in vista dell'entrata in servizio della linea che va a San Marco, la VAX, ultimate le prove tecniche, sincronizzati i semafori, domani, martedì 14, il Ministero a proposito della VAX dovrà dare il responso, poi serve l'ok della Regione, se tutto va come deve andare, la tanto attesa variante al centro storico della tranvia dovrebbe essere attiva entro la fine di gennaio, secondo quanto dichiara appunto l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. Sentiamo il servizio di Viola Giacalone.
A giorni, la variante al centro storico che allaccerà la tranvia dai viali di circonvallazione a San Marco sarà operativa dopo anni di cantieri e imprevisti. Se tutto va bene, entro la fine del mese i fiorentini potranno finalmente salire a bordo della VAX. Sono finite le prove del preesercizio e, come sottolinea l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, negli ultimi giorni i mezzi di Sirio sono già circolati a pieno regime sui binari. Pare anche che turisti e persone si appostino puntualmente alle fermate credendo che il mezzo sia già regolarmente in funzione. Aspettiamo per martedì la risposta dell'ANSFISA, la commissione del ministero, dopodiché ci sarà solo il passaggio tecnico dell'ok della regione e la VAX potrà entrare regolarmente in servizio, spiega Giorgio, che nelle ultime due settimane ha chiesto il massimo sforzo agli uffici per risolvere il più possibile le problematiche di quella zona, che rappresenta in un certo senso la spina dorsale del traffico fiorentino. Devo dire che il tavolo di lavoro sul quale ci siamo fortemente concentrati ha dato i suoi frutti. I semafori ora sono sincronizzati bene e negli ultimi giorni, tolto ovviamente l'incidente di giovedì scorso in Viale Rosselli, non vi sono registrate ulteriori criticità. Insomma, da settimana prossima ogni giorno potrebbe essere quello giusto per vedere la vaccinazione. Una volta operativa, gli operai si sposteranno sulla sponda sud della città per avviare la cantierizzazione della futura linea 321 Libertà Bagno a Ripoli.
Ancora cronaca, mosso in Firenze, depositata alla Corte d'Appello di Genova la richiesta di revisione della condanna all'ergastolo per Mario Vanni, a renderlo noto l'avvocato Walter Biscotti, che insieme al collega Antonio Mazzeo assiste il nipote, il postino di San Casciano, morto nel 2009 a 81 anni. Insieme a Lotti, Vanni fu condannato a processo bis sul mostro per gli ultimi 4 duplici delitti. Ora ci occupiamo di economia perché domani parte alla Fortezza d'Abbasso Pitti, Immagine Uomo, edizione 107, in un momento particolare per il comparto moda, soprattutto distretto pratese fiorentino. Buonasera alla DDPT Immagine, Raffaello Napoleone, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera.
Con quali aspettative si apre Pitti quest'anno?
Allora, due punti di vista. Uno è quello che riguarda direttamente la nostra attività, quindi la fiera, il Pitti Immagine Uomo in sé, che si presenta molto dinamica, interessante, proprio perché nei grandi momenti di difficoltà i buoni appuntamenti fieristici diventano la vera occasione per poter far incontrare tutti gli operatori e stabilire le linee di reazione a cosa, quella che è il secondo punto, la situazione complessa che si sta trascinando ormai da oltre un anno e mezzo, quasi due, nel settore specifico. I dati dell'uomo per quanto riguarda le previsioni, ci sono delle stime sulla fine del 2024, danno un calo del fatturato nell'uomo, parlo di abbigliamento uomo, del 3,6%, 11 miliardi 422, con tuttavia una tenuta sull'export a 8 miliardi 800 e un calo significativo del 6% per quanto riguarda l'importazione. Cosa vuol dire questo? Che il settore dell'uomo, e parliamo dell'abbigliamento in questo caso, in qualche modo sull'estero tiene tanto quanto invece su consumi, per esempio, interni ha delle situazioni di calo, di riduzione.
Secondo lei quali sono le prospettive, considerando naturalmente che stiamo parlando di un distretto che descriviamo oramai da mesi e anche i dati dell'IRPET ce lo danno in difficoltà? Ovviamente parliamo di un unico distretto, Pitti è una manifestazione internazionale, ma insomma, esatto, i venti di crisi sono forse abbastanza comuni o no?
Beh, i venti di crisi sono sicuramente globali. Sappiamo bene come stanno cambiando i consumi e sta proprio cambiando, forse da un punto di vista strutturale, l'approccio rispetto al passato sulla moda e sui consumi della moda. E certo, tornando a Firenze, lei ha fatto un riferimento specifico a Pitti Immagine Uomo, che rappresenta il mondo nel miglior modo dell'uomo. Se guardiamo per esempio anche i dati recenti dell'osservatorio del CNA, evidentemente tutta la parte dell'accessorio, della pelletteria sta soffrendo significativamente, perché i consumi sono calati dalla Cina agli Stati Uniti al mondo intero, l'Europa in particolare, e anche certi paesi che un tempo erano molto trainanti oggi rallentano. Ci sono delle valutazioni abbastanza positive su alcuni paesi che crescono, di piccole percentuali ma comunque crescono, però nell'insieme è chiaro che c'è un cambiamento significativo sul modo di acquistare. Un esempio: sta funzionando molto bene, con delle crescite, delle previsioni, tra l'altro il fatturato molto importante, quello che viene definito il seconda mano, il second hand,
esatto,
che tocca molto anche gli accessori.
Le volevo chiedere appunto questo in conclusione, perché cresce il second hand, naturalmente cresce anche la sensibilità diremo ecologica, ambientale, no? Per cui porta a fare determinati discorsi anche sul modo in cui consumiamo. C'è tutta la questione della fast fashion, che poi in realtà tocca poco Pitti, ma sta nell'insieme, no, delle valutazioni. Allora, secondo lei cosa bisogna fare per invertire la tendenza?
Beh, io devo dire, da questo punto di vista, come è sempre stato, faccio un discorso che è un po' così alto. Nei momenti di crisi come ci sono vissuti in passato, la moda delle grandi capacità di reazione. E sicuramente, per esempio, il problema adesso, o meglio, l'opportunità del secondo, della seconda mano, diventa molto importante, perché le aziende devono a questo punto organizzarsi per poter certificare i prodotti, poterli in qualche modo rimettere in condizioni di essere vendute sul mercato in seconda mano. Quindi ci sono delle opzioni che non sono così laterali, ma che cominciano a far parte del business in sé. Quindi le competenze vanno salvaguardate, bisogna fare assolutamente in modo che questa fase completa sia aiutata e sostenuta dal governo, con la cassa integrazione deve sicuramente essere rinnovata, visto che è previsto che scade a fine di gennaio, non credo che sicuramente nel mese di febbraio, marzo, aprile le cose ripartiranno a gran velocità. Però è vero che la moda ha capacità di reazioni molto più rapide, per esempio, dell'automotive o di altre industrie pesanti che hanno delle difficoltà molto più sensibili alla ripartenza.
Grazie all'amministratore delegato PT Immagine UO, Raffaello Napoleone, buona serata e naturalmente buona fiera a lei.
Grazie a voi, a presto.
Allora vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o, a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce...
Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio.
Una nuova iniziativa per i soci della Controradio Club. Vieni a visitare la mostra su Sergio Staino a Scandicci. All'interno la sua storia, i disegni originali e la ricostruzione della sua scrivania e del suo alter ego. Bobo, ci accompagneranno nella visita a sua figlia, Ilaria Staino e Raffaele Palumbo. L'ingresso è gratuito. La mostra su Sergio Staino per i soci della Controradio Club. Al Castello dell'Acciaiolo a Scandicci, sabato 18 gennaio alle 11. Posti limitati, prenotazione entro giovedì 16 o ad esaurimento posti scrivendo a club@controradio.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze, 2 km di coda tra Firenze Nord e Firenze Peretola. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Ovest e in uscita a Prato Ovest. Sulla Fibili per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze, per lavori nel ramo di Livorno tra Micarello e Colle Salvetti in direzione Mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze in via di Brozzi per allaccio alla rete idrica, restringimento di carreggiata nel tratto via del Fossetto via Pistoiese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Allora, stanno arrivando dei messaggi interessanti sulla questione con cui abbiamo aperto l'operaio morto a Pescia. 59enne morto a Pescia, mentre per una conto di una cooperativa incaricata dal comune stava facendo manutenzione del verde in via Vecchia Postale. Ci scrive Elena dicendo che sono giardiniere, oggi c'era un vento che portava via, e peraltro direttamente da Pescia ci scrive: non si fa assolutamente questi lavori col vento, se lavori professionalmente al corso di sicurezza sul lavoro e patentino per motosega. È stata una valutazione sbagliata e il rischio della situazione, immagino. Disprezzo i dispositivi di sicurezza spesso, questo è quanto scrive. Prima era arrivato un altro messaggio da parte è un account business, non lo citiamo perché potrebbe essere pubblicità, no vabbè, The Cooking Lab, ok, che diceva: assurdo, triste, paradossale, l'operaio morto sul lavoro stesse lavorando proprio con gli alberi durante un'allerta meteo per vento. E in effetti questo è un po' come dire, la cosa che bisogna chiarire, per quanto il sindaco, come ho citato, ripreso dalle agenzie, dice che gli operai dovevano eseguire, rileggo testualmente, una manutenzione ordinaria, cioè ripulire il sentiero e fare uno sfalcio dell'erba. Quindi non era previsto, secondo quanto dice il sindaco di Pescia Riccardo Franchi, non era previsto l'intervento sugli alberi e in particolare su quell'albero. Lì va visto naturalmente cosa è successo, perché eccetera eccetera, di sicuro qualcosa deve essere quadrato, no? Perché quando si dice le tragedie sul lavoro che vengono chiamate infortuni, in realtà hanno sempre qualcosa a che fare con la mancanza e il rispetto delle norme di sicurezza, forse mai vero come in questo caso. Ma insomma, continuate a commentare 342-8104-111, anche aggiungendo, come avete fatto, dei particolari interessanti alla notizia che abbiamo letto. Veniamo invece alle questioni del maltempo, ma riguardo agli eventi alluvionali che si sono verificati negli scorsi mesi in Toscana. È stato fatto il punto con il neocommissario straordinario della ricostruzione Fabrizio Curcio oggi sugli interventi ristori legati appunto agli eventi alluvionali del maggio 2023 in Alto Mugello. Oggi viviamo la prima riunione operativa con i 5 sindaci, cioè Firenzuola, Marradi, Palazzolo sul Sena e Londa, e con l'assessore Monia Monni alla protezione civile, ha detto il governatore Gianni. Ci sono tante cose da affrontare, una ricostruzione complessa per la quale gli investimenti riconosciuti ammontano a 76 milioni di euro. Presente anche la prefetta di Firenze Francesca Ferrandino, ma sentiamo Curcio intervistato da Sandra Salvato.
L'idea del governo è una figura che sia prossima alle attività territoriali, e quindi queste prime battute saranno sostanzialmente finalizzate a vedere quello che è stato fatto fino adesso, provare a rivedere i processi e, se c'è da migliorare delle cose, migliorarle. Questo viene fatto però in piena continuità con quello che è stato fatto fino adesso. Siamo interessati a dare delle risposte concrete ai cittadini. In ogni processo, al di là del cambio del commissario, c'è la rivisitazione di quelle che sono, no? le filiere, le attività. Mi sembra di comprendere che uno dei temi più delicati, ma non perché riguarda questa ricostruzione, ma perché riguarda le ricostruzioni, anzi lasciatemelo dire in termini proprio più generali, le costruzioni del nostro paese, riguarda un po' il tema delle opere pubbliche. Questo è sempre il tema un po' più delicato, perché andare a definire la capacità di spesa nell'ambito delle opere pubbliche, la correlazione col PNRR che fissa anche determinate tempistiche, sta in altre parti di questa emergenza un punto di riflessione importante. Con gli eventi che hanno creato dei dissesti, delle problematiche sul territorio, nelle more che si ricostituisca e che si ricostruisca, noi non possiamo non immaginare che altri eventi si possano riverificare. Io mi farò portavoce di quelle che sono le esigenze del territorio, dei presidenti, ma poi ovviamente anche presidenti interloquendo direttamente col governo, poi faremo una proposta che vada a migliorare tutte le filiere, la privata, la pubblica, la parte PNRR, la parte di dissesto, i piani.
Una lettera attesa da tempo che di fatto interrompe il silenzio in merito alle richieste sulla mancata erogazione dei risarcimenti in favore dei familiari delle vittime delle stragi nazifasciste, e accende una speranza, quella di restituire dignità e giustizia alla strage di Pratale, consumata la sera del 23 luglio 1944, un desiderio coltivato sin da bambina, una vita per Mirella Lotti, che oggi è alla soglia dei 90 anni, testimone diretta e familiare di due vittime dell'eccidio dei 12 contadini Chiantigiani. Sentiamo i dettagli con la voce del sindaco di Barberino Tavernelle, David Baroncelli.
Ma lo scenario, diciamo, a questo punto risulta essere positivo. Il ministero, sulla base di una mozione consiliare, tra l'altro è passata anche in tantissimi altri comuni, grazie all'azione del coordinamento che abbiamo creato, compiti dalle stragi nazifasciste, ha avuto la risposta dal MEF che il pagamento sarà effettuato secondo le procedure stabilite di legge. Questo apre rispetto a un fatto importante, perché i processi a questo punto si sono chiusi, il fatto è definito, c'è stato un accordo con l'Avvocatura dello Stato che è stato siglato a maggio. A questo punto siamo in attesa di quella che è l'accesso all'erogazione dei risarcimenti. Dovevano essere erogati entro 6 mesi da maggio, ancora non sono arrivati, è arrivata questa lettera dal MEF che fa ben sperare che la situazione si concluda positivamente. Questo anche perché in altri casi hanno già avuto accesso al fondo altre situazioni passate precedentemente in giudicato. È una questione di verità, è una questione di consolidamento della memoria, è una questione di rispetto di quelli che sono morti. Come mi diceva Mirella, dice: sindaco, mi fece l'ultima volta, ma non è mio fratello che si piglino in giro così i morti.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, ha intrapreso il suo prossimo viaggio Oliviero Toscani. Chiediamo cortesemente riservatezza. Questo è l'annuncio della morte del grande fotografo Oliviero Toscani, così come è stato diffuso. E insomma, un personaggio straordinario, Toscani, ha avuto molto a che fare anche con la Toscana, come sappiamo, l'ultimo suo progetto per trovare il volto, no, che rappresentasse, il volto femminile rappresentasse la Toscana, ma tanti altri progetti nel passato più o meno recente. Buonasera a Giacomo Costa, artista, grazie di essere con noi, Giacomo.
Salve, buonasera.
Tu lavori naturalmente partendo dalla fotografia, poi ovviamente la tua arte è andata verso altri lidi, ma cosa ha rappresentato per te Oliviero Toscani, se ha rappresentato qualcosa, e come giudichi quello che ha fatto nel campo dell'immagine, della fotografia, della poetica visiva?
Dunque, allora, Oliviero Toscani viene comunemente definito un fotografo, no? Che cosa, termine che secondo me è un po' riduttivo nel caso di una figura come Toscani, che secondo me principalmente intanto un grande pensatore e un grande comunicatore. Credo che la cosa più importante, secondo me, che ha fatto nel suo progetto artistico è stato quello di comprendere l'importanza dell'utilizzo di mezzi di informazione, diciamo di mezzi di comunicazione mainstream, che al tempo, siamo negli anni 80, era la pubblicità, per poter veicolare altre riflessioni, no? Questo è stato il cuore della campagna pubblicitaria di Benetton e l'ha reso famoso. Cioè, l'idea adesso, noi come faccio a parlare di temi come la malattia, la mafia, il razzismo, l'anoressia, tutti temi, diciamo, sociali molto importanti, come faccio a farne parlare l'intera popolazione mondiale? Ecco, attraverso l'uso saggio della pubblicità. Lui utilizza la sua estetica, cioè di fotogiornalismo quasi, per pubblicizzare oggetti, nel caso di Benetton, abbigliamento, che nulla ha a che vedere con quel tema lì. Questa è stata la sua grande intuizione. E la sua estetica di fotografo, lui, diciamo, è meno centrale nel suo pensiero artistico rispetto a questo utilizzo.
E dal punto di vista dei contenuti che ha veicolato, quindi provocatori, lui in intervista diceva se un artista non è arte. Esatto. Sei d'accordo con questo?
No, questo mi sembra in stile con il suo modo molto provocatorio. Non è che nell'arte necessariamente serve la provocazione, serve suscitare la riflessione, questo sì. E questo lui l'ha fatto ad altissimi livelli. Tra l'altro, secondo me una delle sue opere forse più significative non è neanche una fotografia, è stato quando nel 93, per la prima giornata mondiale dell'AIDS, mise sull'obelisco, tra l'altro era un gigantesco preservativo, no? Quindi una performance, non saprei neanche come definirsi, diciamo una performance che è stata devastante nell'immaginario collettivo, perché era insomma, un gesto molto molto forte che nulla aveva a che fare in realtà con la fotografia, ma con la sua idea di comunicare attraverso la provocazione, molto intelligente sempre.
Secondo te cosa lascia Toscani al di là del cordoglio, no, delle manifestazioni? Le agenzie da stamattina sono piene di dichiarazioni, sì, di vabbè, chiunque, sì, a livello locale, nazionale, insomma tutti sono sperticati, come accade poi nella logica della comunicazione, della comunicazione politica e politico-artistica in particolare. Ma sì, passata quest'onda, a tuo parere cosa rimarrà?
Ma rimane appunto un po' questo che stavo dicendo, cioè questa capacità di intuire che si fa arte, si fa comunicazione, si fa riflessione solo quando si riesce a veicolare un pensiero più profondo anche attraverso dei contesti non propriamente dedicati a quello. Quello è un'eredità, una lezione che andrebbe imparata dalla politica fino al quotidiano, perché questo portare temi altri in contesti differenti è stata una sua caratteristica, è una dote molto preziosa e dovremmo tutti imparare a utilizzare.
Grazie a Giacomo Costa. Giacomo, che sei, dici un po' di te in conclusione, che stai facendo, dove esponi, in che lidi ti sta portando la tua ricerca artistica?
Ma dunque, in questo momento ho appena finito una mostra a Diano Marina in Liguria, e a marzo ne avrò una a Monte Carlo. Dove va la mia ricerca? Nelle solite direzioni, a parte un malsano tentativo di stare a dipingere, però per ora mi sta facendo molto divertire.
Questo è interessante, cioè sarebbe uno scoop.
Per ora mi diverto molto, ma bene, lo faccio per hobby, diciamo. Però ci ho fatto del tempo, molto piacevole.
Allora ti aspettiamo alla tavolozza, alla prova sottile.
Col basco in testa.
Esatto. Giacomo Costa, grazie. Buona serata e buon lavoro a te.
Buona serata a tutti.
Allora, riguardo a Toscani, vi diciamo che al momento la salva di Oliviero Toscani, che peraltro è morto intorno alle 3 di questa mattina all'ospedale di Cecina, dovrebbe rimanere nella camera mortuaria della struttura ospedaliera fino a domani, poi dovrebbe essere cremata a Livorno, al cimitero dei Lupi. Come già detto da Michele Mdini, cardiologo e fotografo, non ci sarà camera ardente. Il fotografo milanese da decenni viveva con la famiglia in una tenuta appunto a Casale Marittimo, borgo a cavallo tra le province di Pisa e Livorno, in Val di Cecina, dove venerdì scorso è stato portato all'ospedale di Cecina per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, del cordoglio politico, culturale, artistico. Abbiamo già detto un paio di altre notizie prima delle previsioni del tempo. Aggredito una troupe TV della trasmissione Fuori dal Coro a Firenze, ennesimo episodio che conferma il degrado e la mancanza di sicurezza in città. L'episodio è accaduto ieri, l'altro ieri. È una troupe del programma televisivo Fuori dal Coro di Mediaset, è stata aggredita mentre documentava la situazione in degrado di via Toselli. Queste sono le parole che riportano quanto accaduto dalla segretaria comunale della Lega Barbara Nannucci. La troupe stava lavorando sull'occupazione abusiva dell'ex hotel Airone, una struttura chiusa alla prima ondata della pandemia 2020, situata nei pressi dell'hotel Astor, noto per la scomparsa della piccola Cata nel giugno del 2023. La Mont Blanc ha intrapreso invece un'azione legale contro il sindacato sul Cobas e alcuni suoi membri a tutela della propria reputazione. A comunicarlo alla stessa azienda, spiegando che il sindacato e alcuni suoi appartenenti hanno, dice Mont Blanc, ripetutamente formulato e continuano a formulare accuse false e diffamatorie nei confronti dell'azienda in merito a presunte condotte scorrette nei confronti dei dipendenti di un ex fornitore. Sulla Toscana il cielo domani sarà inizialmente nuvoloso su buona parte della regione, salvo le zone nord-ovest e la costa centrale, poi c'è una tendenza a progressiva attenuazione della copertura del pomeriggio, nottetempo la possibilità di residue deboli nevicate sulle zone più orientali della regione, Val Tiberina e Casentino, e venti da nord-est inizialmente con forti raffiche, in seguito moderati in attenuazione, ma rimossi molto mossi a largo, le temperature minime locali diminuzione, le massime lieve aumento più marcato in alta montagna. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia, non la ritroverete dopo la sigla perché ci sarà il City Lights e poi il GR di Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.